Ave Maria, cari amici, radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi, da Claudio che sta a Fatima
Esatto,
e da Anna che se
e da
solita c'ha una
Italia.
santa invidia. E cosa devo fare? Devi venire anche tu.
In
Quando
tutt'altro
potrai.
luogo. E
Sì,
quando potrò, quando
quando potrò. Sì. Ebbene,
Bene.
siamo alla vigilia, vero, del 13 luglio, quando la Madonna ha fatto vedere l'inferno ai tre pastorelli e l'ha fatto vedere, pensate, a tre bambini. Oggi la Madonna sarebbe stata denunciata per terrorismo. Terrorismo spirituale, ma capite come siamo ridotti? Cioè, il nemico vorrebbe ribaltare tutto per far capire: sono io il principe di questo mondo, e allora tutte le leggi, vero, che vi ha dato il Signore, vanno bene per tutti meno che per voi, perché qui comando io. Mamma mia, veramente non si sa più che cosa pensare. Comunque, ecco, siamo nel centenario delle apparizioni dell'angelo, e dobbiamo pensare, ad esempio, che l'angelo, quando ha invitato i pastorelli alla preghiera, subito si è prostrato. Faccia a terra, faccia a terra. Ha un significato grande, non è un dettaglio da poco, perché l'angelo, diciamo che poteva adeguarsi, no, secondo il nostro pensiero, dico secondo il pensiero degli uomini, dei poveracci uomini, avrebbe dovuto, per non offendere la sensibilità degli uomini, avrebbe dovuto fare come facciamo noi, che preghiamo o stando in piedi o stando seduti, ma comunque molto comodamente, quasi quasi, insomma, che noi ci rivolgiamo sia al Signore, ma noi non è che siamo così piccoli da doverci piegare. E allora basta il pensiero, basta l'intenzione, sapete, così pensano gli uomini di oggi, no? Bene, l'angelo invece si è prostrato faccia a terra. E anche questo ha un grande significato, perché ci mostra come si comportano in cielo, visto che noi abbiamo anche l'ardire, vero, di pregare il Padre nostro e dire: sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Sì, a parole, perché in cielo fanno come ci ha mostrato l'angelo, faccia per terra, cioè tu non sai con chi stai parlando, col Dio onnipotente che ha creato i cieli e la terra, che ha creato miriadi di angeli, che è incalcolabile, e questi si prostrano perché lo vedono, no? Si prostrano davanti a Dio. E riconoscono il dono di essere stati creati per amore e di poter godere il paradiso. Se Dio non avesse creato gli angeli non potevano godere il paradiso. Se Dio non avesse creato gli uomini non potrebbero godere il paradiso. Allora il Signore, lui stava bene anche per conto suo, non è che aveva bisogno di qualcuno. Ma proprio nel suo grande amore voleva che questa sua gioia, si condividesse con altre creature. E allora ha creato gli angeli. E già con gli angeli sono cominciati i problemi, perché qualcuno dice: mamma mia, ma guarda te come sono grande, come sono bello io, Lucifero, possibile che debba star soggetto? Ma se sono io che sono così quasi come Dio, no? Per cui allora il Signore gli manda un arcangelo il cui nome significa chi è come Dio. Che strano, come mai l'angelo che lo caccia ha il nome di che significa chi è come Dio? Vuol dire che qualcuno voleva sentirsi come Dio, ma anche gli uomini adesso sembrano insatanati perché credono di essere come Dio e stravolgono tutte le leggi e stravolgono tutto e vogliono che la libertà di autogovernarsi, no? E allora, visto che siamo così bravi a governarci, no? Perché non diciamo alla terra che si sposti un pochino perché ci sia un'eterna primavera, vero? Che non ci sia un ghiaccio, che non ci sia troppo caldo, che ci sia una brezza, no, noi vogliamo essere come Dio, ma siamo così stolti, ma soprattutto stolti, perché ci illudiamo di essere persone intelligenti e di fatto non lo siamo, perché l'intelligente è l'unico vero intelligente, sapete che è il santo. Il peccatore non è intelligente perché si fa del male da solo, è un autolesionista non solo, ma fa del male anche a quelli che gli stanno vicini. Pertanto l'uomo non è intelligente, no? Anche se si dice homo sapiens, ma diciamo mostra nei suoi comportamenti di avere molte lacune e molti handicap, soprattutto per quanto riguarda l'umiltà, quella è la più malata. E vabbè, allora l'angelo viene e si prostra faccia a terra e insegna loro a fare altrettanto, faccia a terra. Poi l'angelo, dicono che sia San Michele Arcangelo, questo angelo del Portogallo, appare più volte e insegna tante belle cose che io le ho dette anche in altre trasmissioni, vero? Ma soprattutto nella semplicità, vedete, Dio è infinitamente perfetto perché è infinitamente semplice e i servi del Signore uniti a Lui sono infinitamente semplici perché fanno la volontà di Dio come in cielo e così dovremo farla anche noi in terra. Allora, cosa dice l'angelo? Pregate con me. Tre parole. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. E vi domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Dunque, le parole sono poche, visto che ci riteniamo intelligenti avremmo dovuto capire cosa significano queste parole, invece pare che non l'abbiamo ancora capita. L'angelo mandato da Dio, perché l'angelo non è un nome proprio, ma è un attributo, come dire, è un messaggero, angelo vuol dire messaggero, qui Dio manda un messaggero, non è un postino, vero? Viene e a nome del Signore ci dice, pregate così. I Sacri Cuori di Gesù e di Maria hanno disegni di misericordia su di voi, ma ce l'hanno anche su di noi, non è che tutti quelli che si dispongono a vivere questa esperienza sono soggetti a Dio, ma vogliono fare la volontà di Dio, come in cielo, così in terra. E allora insegna, credo per quelli che non credono. Diciamo, gli intelligenti di questo mondo avrebbero dovuto dire, ma tu pensa, il Signore si preoccupa di quelli che non credono in Lui? E invita delle creature che credono a avere una fede così grande da trascinarsi nella fede anche quelli che non ce l'hanno. Che meraviglia! Credo per quelli che non credono. E naturalmente il Signore, noi sappiamo che è scritto così: senza la fede non si può piacere a Dio. Naturalmente Dio, vedendo tutti quelli che non credono in Lui, che è il creatore e benefattore supremo, è dispiaciuto, perché dice: vedi, sti poveracci, no? Io gli ho fatto solo del bene, no? Questi non se ne sono ancora accorti, addirittura non credono neanche che ci sia qualcuno che gli ha fatto del bene. E allora si serve di quelli che credono per aiutare e, diremmo in qualche modo, rimorchiare quelli che non credono. Mamma mia, è meraviglioso, no? Ma sono quattro parole. Adoro. A chi si può rivolgere questo invito? A chi? Agli idolatri, perché gli idolatri non adorano Dio, ma siccome sono idolatri adorano tutto meno che Dio. E allora il cristiano, pensate un po', ci sentiamo tutti a posto noi perché andiamo a timbrare il cartellino la domenica andando a messa, ma vedete che siamo così miseri che non sappiamo neanche fare le cose più semplici, no? Io adoro per quelli che non adorano, ma le adorazioni invece che crescere calano nelle chiese. Bisognerebbe che tutte le parrocchie facessero delle ore di adorazione e i fedeli che si dicono cattolici, invece che star davanti al televisore, stanno davanti a Dio e adorano Lui, e non diventano degli idolatri della TV. Allora, adoro per quelli che non adorano, che noi ci guardiamo allo specchio e ci adoriamo e ci vogliamo far sempre più belli, no? Perché così ci gonfiamo per bene nella nostra vanità, vero? E così invece che adorare Dio, che è infinitamente bello, vero? E noi lo adoriamo, ecco, noi adoriamo il nostro corpo, vero? Tutte le cure possibili e immaginabili, e diciamo che vogliamo che qualcuno, vero, ci guardi e ci adori, come si sente dire: ah tesoro, io ti adoro, per carità. Allora, discorsi fatti tra uomini e donne, questi. Spero, ma guarda un po', allora questa gente poi che non crede e che non adora, probabilmente, siccome sarà delusa, entrerà nel campo dei disperati. Spero per quelli che non sperano, perché naturalmente uno che non crede neanche spera di arrivare dove quelli che credono invece sperano di arrivarci, in paradiso. Allora, spero per quelli che non sperano, ma tu dici queste cose, ma stai veramente sperando e stai desiderando il cielo con tutte le tue forze? Stai vivendo su questa terra per raggiungere il cielo, oppure vivi su questa terra come se finita la tua vita, finisse tutto qua? Non speri, però devi rimorchiarti qualcheduno che non spera. I disperati ne sono una quantità incalcolabile. I disperati e suicidi e tutti quelli che poi hanno bisogno di farmaci perché cadono nella depressione, penso il Signore voleva elevarli e il nemico li ha oppressi, no? Allora, spero e ti amo, Allora dice, ah sì, beh, io potrei anche dire, sì sì, io il Signore lo amo. E lui ti dice, no, non è vero. Come non è vero? Se lo dico, ti amo. No, non è vero, lui risponde. Ma Signore, ma perché mi dici che non è vero? Perché chi mi ama osserva la mia parola e tu continui ad osservare le tue voglie, le tue passioni e non osservi la mia parola. Per cui se chi mi ama osserva la mia parola, tu non mi ami perché fai quello che vuoi tu e di quello che ti comando io non fai nulla. Ah, pensa un po', cosa è venuto a fare quell'angelo qui a Fatima 100 anni fa? Con 4 parole avrebbe dovuto mettere in crisi tutti i cristiani dal Vaticano in giù. E siccome era troppo semplice, e allora magari, sì sì, beh, un angioletto sì che è venuto qua a dirci qualcosa, ma insomma comunque noi tutto sommato ci pare di essere a posto. Auto ci siamo, allora, autoassolti dall'invito celeste, noi siamo a posto, non ci manca niente. Poi viene a dirci altre cose che non ve le sto a dire adesso, ma pensate invece la Madonna che viene a dirci: se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizia un'altra. È successo? Ma insomma, questo è possibile che la Madonna, che è così buona, vero, che è nostra madre, venga a minacciare castighi. C'è da sospettare, non è possibile che il Signore voglia castigarci noi che siamo così buoni. Però la guerra è scoppiata, si vuol dire che non siamo buoni. Ma dopo che è scoppiata ci siamo pentiti? No, perché continuiamo a sentirci buoni, anzi, adesso abbiamo cominciato a giustificare tutti i peccati e quasi quasi diventano virtù con il nuovo catechismo, vero? Diciamo così, donatoci a braccio, diciamo, sembra quasi che tutti sti peccati, insomma, magari sì, un tempo quando la gente ancora era timorata di offendere Dio, ma adesso i tempi sono cambiati, il Signore misericordioso ha salvato tutti, basta, non serve più far niente, noi siamo felici. Ecco, e però continuiamo a ricordare la Shoah, di quel che è successo. Lì alla Shoah, cari miei, si buttavano le persone dentro nei forni crematori e si facevano le saponette. La Madonna è venuta a farci vedere anche lei un forno crematorio che era diverso da quelli fatti costruire da Hitler. Questo forno crematorio è un forno crematorio eterno, per cui non ha bisogno neanche di essere modificato o di essere ammodernato, così è e così sia. Ci ha fatto vedere il forno crematorio eterno. Questa Shoah, no, di quelli che vanno all'inferno e ci stanno per tutta l'eternità, la Madonna si è preoccupata. Ora, mentre la radio, la televisione, i giornali continuano a parlare della Shoah, ecco, dei nazisti, eccetera, eccetera, la Shoah eterna, dove uno, diciamo, ci sta dentro per tutta l'eternità e non esce più di là, addirittura quasi quasi non ci crediamo neanche. Ma guarda un po', vedi, io credo per quelli che non credono, hai visto che manca la fede, addirittura vorremmo mettere in discussione e non credere a quello che il Signore ha detto anche quando è venuto tra noi. Via da me, maledetti nel fuoco eterno. Ma bisogna crederci però, e allora vedi, io credo per quelli che non credono, adoro per quelli che non adorano, spero per quelli che non sperano. Queste quattro parole dovrebbero farci arrivare con la faccia per terra come hanno fatto i pastorelli insieme all'angelo, ma tu puoi immaginarti se noi siamo disposti a metterci con la faccia per terra per ammettere che siamo stolti, ma sarà molto difficile, molto, che la superbia è fatta di un, cioè è questo virus vero della superbia. Pensate chi è il portatore di questa malattia, viene anche rappresentato con le corna, ma insomma è lui. E dovete sapere che Padre Pio ci ha detto così: Lucifero è talmente superbo, ma talmente superbo, che quando San Michele gli pianta due piedi sulle spalle, vero, e con la spada gli tappa la bocca, lui con la spada in mezzo alla bocca, vero, è uno spirito, ma bisogna rappresentare delle immagini per capirci, no? Lui dice: sono io che sto mettendo i piedi sulla testa di San Michele Arcangelo. Pensate, Padre Pio ha detto queste cose, no? Ora, quella malattia lì, diciamo che questo veleno di questo serpente cobra non solo ci ha ipnotizzati, ma ci ha avvelenati, perché noi facciamo una fatica, cioè siamo capaci anche di chiedere scusa magari a quelli che non dovrebbero neanche chiedergliela, no? Ma non siamo capaci di chiedere perdono al Signore perché siamo stolti e perché continuiamo a sfidarlo, che continuiamo a promulgare leggi anticristo, continuiamo a sfregiare tutte le cose perfette che il Signore ci ha donato e ci mettiamo del nostro e vogliamo essere noi come Dio. Allora, non dice, ricordati di santificare le feste. Pensa che scemi che siamo, no? Allora, noi siamo talmente ospitali, non verso Dio, ma verso gli uomini, che addirittura abbiamo i negozi aperti anche di domenica, perché sono solo i cristiani che debbono santificare le feste, ma gli altri santificheranno i giorni che vogliono loro. E noi, per il Dio Danaro, siamo disposti a dire: caro mio Signore, non sei tu il mio Signore si chiama euro, dollaro, è lo sterco del diavolo, diceva San Francesco. E così, dico, ho detto solo di santificare le feste, per non dire il resto, che ormai ne sapete anche voi quanto basta, e vogliamo rivoluzionare tutto, perché i tempi sono cambiati, i tempi di Lucifero, il tempo della bestia, il tempo di Caino è stato definito, vero? Cari miei, per cui se le cure che ci ha fatto fino adesso non sono servite a nulla, chiaramente dovrà passare con un antibiotico più pesante, perché con gli altri non hanno effetto, non ci sono guerre, malattie, disgrazie, no? Non c'è niente che ci ferma, noi abbiamo bisogno di una di quelle botte solenni che quando diremo è la fine del mondo, anche se non sarà, ma però ci mostrerà che siamo polvere e in polvere ritorneremo, e da come dicono i veggenti che hanno parlato dicono che i vivi rimpiangeranno i morti, per cui siccome non siamo stati capaci di piangere i nostri peccati quando era il tempo del pianto, li piangeremo dopo. Li piangeremo dopo e diremo: guarda cosa abbiamo fatto, guarda, abbiamo devastato le cose belle del Signore e adesso siamo noi dei devastati. Fisicamente allora capiamo, perché spiritualmente è difficile, l'uomo ci fa una fatica a capire le devastazioni spirituali, le depravazioni, vero? Le perversioni. Allora, Anna, io però vorrei suggerirti, perché mi sono un po' allargato, ecco, su questo tema, anche perché il libro del profeta Isaia, diciamo, è un po' complesso, per cui mi premeva invece, ecco, per questo, se vuoi puoi leggere la prefazione, ecco, la spiegazione iniziale, e dopo passerei al Salmo, ecco, perché magari sì, così.
Prima possiamo passare anche al Salmo, Claudio, se credi, sì, io leggo quel breve trafiletto che c'è come forma introduttiva, sì. Dio si rivela Padre di misericordia, non disdegnando di venire in aiuto anche al peccatore più incallito. Egli infatti invia al re Acaz il profeta Isaia, promettendogli la vittoria e la stabilità del regno se si convertirà e confiderà soltanto in lui e non nelle alleanze con altri popoli. Dio, ricco di misericordia, fa numerosi tentativi affinché il peccatore rimanga conquistato dal suo amore e si converta. Cerchiamo di non essere sordi ai richiami della grazia.
Questo conferma tutto quello che abbiamo detto fino adesso, no? Il Signore fa tanti tentativi, mentre prima mandava i profeti, l'ultimo è stato Giovanni Battista, il più grande tra i nati di donna, adesso il Signore, ricco di misericordia, ha mandato la regina dei profeti. E noi gli abbiamo creduto, eh? Non gli abbiamo creduto, anche se tutto quello che ha detto è successo, sta succedendo e succederà. Ma l'uomo, per quello che deve andare con la faccia per terra, perché è dimostrato che è veramente un miserabile, superbo, presuntuoso, ribelle, le ha tutte, le ha in sé, no? E pensa, addirittura è arrivato a dire o a pensare, che fanno parte della natura umana, ma della parte positiva, perché l'uomo deve essere così, deve essere. Allora, vediamo invece il Salmo, ecco. Dice: grande è il Signore e degno di ogni lode. Poi leggi te, Anna.
Sì, grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re, Dio nei suoi palazzi. Un baluardo si è dimostrato. Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme e si hanno visto atterriti, presi dal panico. Sono fuggiti. Là uno sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
Che bello. Praticamente vedi che ci deve atterrire, come ho detto prima, no? Perché non c'è niente da fare. Non siamo disponibili, vero, ad andare con la faccia per terra, ma non soltanto fisicamente, dire: Signore, io, come insegna bene Sant'Alfonso Maria de Liguori, ho meritato mille volte l'inferno. Ecco, ma tu mi sei venuto incontro e siccome non vuoi la morte del peccatore, ma vuoi che si converta e viva, Dio le prova tutte per vedere se l'uomo mette la testa a posto, in parole povere, no? E ammette di aver mancato. Non vedete che è come un tritatutto ormai le leggi civili di questi praticamente padroni del mondo credono, no? Ma diciamo che non vorrei mostrarvi questa, che mi sembra una barzelletta, insomma, è una barzelletta. Pensate un po', cioè Gesù ha detto a Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa. Per cui il Signore, che sempre è modesto anche nelle sue cose, sempre umile, diciamo, fonda la sua chiesa su una pietra. Il demonio, che è sbruffone, invece la fonda sui massi, cioè non su una pietra, ma sui massi grossi che sarebbero i massoni. Pensa un po', sembra una barzelletta? Non è una barzelletta, perché sta accadendo questo. Sono dentro dappertutto, vogliono governare tutto. Ma il Signore, che fa cadere le montagne, farà cadere anche i massoni, vero? Li ridurrà in come i Rolling Stone, vero? Pietre rotolanti. Si rotoleranno e sbatteranno uno contro l'altro, se spaccheranno la testa uno con l'altro. Ma allora, è una barzelletta, Anna, hai sentito?
Ma non direi proprio.
Che... No, cioè il Signore è modesto, no? La pietra, loro i massi grossi, i massoni. Ecco, i re si sono alleati, ma anche noi abbiamo fatto l'Europa unita e i re si sono, avanzano insieme, ma non è mica vero, Credono di essere alleati, credono di essere insieme, invece non è vero. Essi hanno visto, piglieremo una di quelle lavate di testa, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti, cioè, ogni tanto c'è qualcuno che vuol fuggire da questa, da questi re alleati, no? Là uno sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale, sì, perché la salvezza viene dall'Oriente, è Gesù Cristo che squarcia le navi e anche le casseforti dei banchieri, sconquasserà tutto, squarcerà tutto. E vabbè, allora Anna, io non vorrei dilungarmi, però diciamo che luglio è proprio il mese in cui la Madonna ha mostrato l'inferno. I bambini l'hanno visto, l'hanno descritto nei minimi particolari e pertanto vedete che loro alla vista dell'inferno poi trottavano, ecco, ma siccome l'inferno noi pochi ci credono, ce lo farà vedere anche a noi l'inferno, perché credo che se il Signore ovvero ha fatto cadere il fuoco dal cielo, e anche Padre Pio diceva vedo il mondo in fiamme, per cui ci toccherà vedere l'inferno anche a noi, visto che non abbiamo voluto credere a quello che la Madonna ha fatto vedere ai bambini, e i bambini sono credibili e dovevamo crederci anche noi, ma non ci crediamo. Bene, adesso ve lo faccio vedere anche voi l'inferno, vista bene. Vi ho fatto vedere alcune scene ad Auschwitz, praticamente, dove c'erano i forni crematori, ma nonostante questo l'avete interpretato a modo vostro, non volete capire che via da me maledetti nel fuoco eterno, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, sarebbe meglio che non fosse mai nato, che si gettasse nel profondo del mare, no? E qui si continua a sentire di abusi sessuali su bambini, addirittura li ammazzano poi. Dice, non dirlo niente a nessuno, non dire niente di quello che facciamo perché sennò ti ammazzo. E allora qualcuno forse voleva parlare, bene, allora intanto cominciamo ad ammazzarne qualcuno, allora gli altri è morto, l'hanno ammazzato, allora io non ho il coraggio di dirlo. Però di queste porcherie infernali ce ne sono dappertutto, capite? Ecco, il Signore, le parole più terribili che ha usate sono proprio quelle verso questi personaggi qua, pensate un po', quanti ce ne sono. Allora, Anna, noi cosa facciamo? Chiediamo una breve pausa musicale, certo. poi il tempo è a tua disposizione, sì. perché.
Certo. Benissimo, quindi tra poco ci rimettiamo in movimento, grazie, a tra poco,
sì,
Ave Maria.
Sì, in attesa del grande giorno, perché stasera abbiamo
la serata,
diciamo, la veglia, certo. Ma domani, ecco, certamente non ci sarà così tanta gente come quando cade di sabato, di domenica, ma in luglio di solito non c'è grande folla, però la Madonna c'è e lei vale più di qualsiasi folla.
Sì.
C'è una folla, invece fuori dalla covaderia c'è una folla di folli.
Bello. Sì.
In tutte le piazze del mondo ci sono il vanto delle folle folli.
È un bisticcio di parole, ma
variopinte.
Sì. Avanti, carnevale.
Sì.
Bene.
Beh, il carnevale, che poi non vale, beh, è interessante perché noi diciamo carnevale
vale.
E il Signore dice la carne non giova
vale
nulla, è lo
nulla.
Spirito che conta, per cui pensa un po', è esattamente il contrario, no? Ma dai, il Signore è buono, insomma, dai, che vale anche la carne, dai. Ecco. Mamma mia, ma come si farà, ma come si può? No, io penso ai ragazzetti, ai bambini di oggi che si trovano in un mondo del genere. Poveracci, questi sono come i figli che nascevano a Sodoma e Gomorra, no? Cioè, solo che poi come nascevano, venivano subito, c'era a Sodoma e Gomorra, c'erano subito gli abusi, e se si legge quel che è accaduto lì a Sodoma e Gomorra, cari miei, veramente, e Sodoma e Gomorra sta sotto il Mar Morto, neanche farla apposta, no? Bene, allora... tra qualche istante poi riprenderemo dopo la pausa musicale. Ave Maria, tra poco.
Thank you.
Ave Maria, riprendiamo allora la nostra meditazione sulla lettura del Vangelo di oggi, meditata dal sacerdote Don Dolindo Ruotolo, che da lassù guarderà giù e dirà: ma poveracci, guarda, e lui le aveva scritte tutte ste cose, no? Ma la gente non ha creduto neanche a lui. Anna, a te la parola, sì? A ruota libera.
Perfetto, allora, Gesù rimprovera l'ingratitudine di Corazin, Cafarnao e Bezzaida, beneficate dalla presenza del Redentore che vi aveva predicato frequentemente ed operato numerosi miracoli. I loro abitanti, infatti, sordi ai richiami divini, non avevano corrisposto alla grazia. Il Divino Maestro leva forte il suo grido di dolore anche oggi, perché molti, dimentichi dei doni ricevuti, chiudono il loro cuore e si induriscono nel peccato, anziché convertirsi e amare Dio. Il cristiano cerchi di non essere incurante di quelle grazie che, pur senza suo merito, il Signore continuamente gli concede. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin! Guai a te, Bezzaida! Perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te.
Pensa un po'.
Sì, non sono parole, ecco, dolci, vero?
No, no.
Assolutamente.
Tu pensa a noi, peggio di loro, perché noi abbiamo avuto più grazie di loro. Loro hanno visto Gesù per 3 anni, noi abbiamo 2 secoli, abbiamo, cioè, 20 secoli di santi, abbiamo avuto grazie su grazie, apparizioni, prodigi e cose varie. Abbiamo avuto la Chiesa, abbiamo avuto i sacramenti, abbiamo niente da fare, perché tutte quelle città non hanno avuto quello che abbiamo avuto noi, eh. Loro i sacramenti, l'Eucaristia non l'aveva ancora istituita, no? E già il Signore, nonostante avessero avuto meno di noi, hai sentito che paroline,
esatto,
gli ha, ecco, adesso quelle che dirà a noi, non a caso ha mandato la regina dei profeti, cioè adesso mando lei, vediamo un pochino se si convertiranno. Ma Anna, leggi pure
come
i commenti.
Siamo, come siamo ridotti, guarda come siamo ridotti, si sia altro che credere.
Sì, ma bisogna essere allegri,
no.
Bisogna essere, ma mi tocca sentir dire, ma il Signore, i peccati, lui c'è altro da fare lassù, c'è così impegnato in cielo, sì, cosa vuoi che stia a guardare i nostri peccati? Pensa un po', proprio addirittura, diciamo che vogliamo comporre delle barzellette anche sul Signore.
Forza,
altro che faccia per terra, no? Sì. Corna dritte.
Allora mi servo del commento di Don Dolindo, capitolo 11, San Matteo, e sono a pagina 275. Guai a te, Corazin, guai a te, Bezzaida. San Giovanni aveva annunziato alle turbe la presenza del Redentore ed aveva predicato con la parola e con l'esempio di una vita austera, ma non tutto il popolo l'aveva seguito nella penitenza e si era dato a Gesù Cristo. l'austerità di San Giovanni era per alcuni una ragione per non seguirlo e la semplicità della vita di Gesù Cristo era per i rigoristi ipocriti una ragione per non credergli. Il popolo, trascinato da questa doppia corrente, finiva per non seguire nessuno dei due e per rimanere nelle proprie idee di un messia politico e guerriero. Gli ripugnava il rigore di San Giovanni e non lo seguiva, perché aspirava al benessere materiale. Gli ripugnava la vita umile e normale di Gesù Cristo, perché aspirava ad un re che si imponesse con la forza e con la maestà di una regalità tutta umana. La parabola che Gesù propone dei fanciulli che si rifiutano di piangere e di ridere risponde mirabilmente alla incontentabilità del popolo che non voleva né un re austero né un re pieno di affettuosa compassione. Questo strano atteggiamento però giustificò la sapienza di Dio, che scelse una via di redenzione diversa da ogni aspirazione umana e da ogni preconcetto. Gesù, non potendo seguire l'incostante e fanciullesco pensiero degli uomini, scelse un cammino di bontà infinita e di umiliazione profonda e sanò l'umanità che volle riceverlo col suo amore paterno. Alludendo all'ostinazione e all'ingratitudine del popolo nel rifiutare per una ragione o per l'altra l'invito al regno di Dio, Gesù si rivolse con accorata forza verso le città che, avendo visto con maggior numero di miracoli, avrebbero dovuto maggiormente entusiasmarsi e seguire la verità ed entrare nel regno di Dio. Chorazin era una piccola città a nord di Cafarnao. Bezzaida era poco lontana e Cafarnao era la città scelta da Gesù per sua dimora. Tre luoghi che avrebbero dovuto essere un centro di fede, di penitenza e di preghiera e che invece rimasero quasi indifferenti alla predicazione e alla presenza di Gesù Cristo, diventando più colpevoli di Tiro, di Sidone e della stessa Sodoma. Tiro e Sidone, due città di commercio, non si interessavano di problemi spirituali e conducevano una vita molle. Sodoma, tristemente famosa per la sua corruzione, non pensò che a peccare. Chorazin e Bezzaida, centri commerciali, emulavano Tiro e Sidone. Cafarnao emulava la corruzione di Sodoma, eppure si inorgogliva, sperando raggiungere una prosperità ed un nome invidiabile. Gesù Cristo annunziò a questa città un giudizio severissimo di Dio e, parlando alle città, parlò ai suoi abitanti. Il suo cuore era pieno di pene per l'ingratitudine umana e si volgeva non solo alle città sconoscenti, ma a tutti i secoli, a tutte le generazioni future che le avrebbero imitate. Il mondo, infatti, è un ammasso di nerissima ingratitudine e dopo la redenzione merita il rimprovero che Gesù fece alle città sconoscenti. La predicazione del Vangelo avrebbe potuto mutarlo in un'oasi di prosperità e di pace. Ed esso invece ha preferito rimanere nel lezzo del suo paganesimo e ha preteso a servire a sé la Chiesa. Ha ricevuto la verità e corre appresso all'errore. Ha ricevuto la grazia e la rifiuta. Ha ricevuto l'autorità suprema e le si ribella. Il Redentore ha fatto prodigi immensi di amore in mezzo all'umanità con i suoi sacramenti e deve quasi cercare in elemosina che gli uomini li ricevano. Ha schiacciato la testa di Satana e gli uomini fanno ogni sforzo per richiamarlo in mezzo a loro. È uno spettacolo di obbrobriosa ingratitudine che oggi specialmente emerge e che ha potuto trascendere negli errori dei senza Dio e nella degradante barbarie del comunismo. Il lamento di Gesù Cristo per risvegliarci deve spingerci ad essere cristiani, cattolici, apostolici, romani, senza dedizioni all'errore, al male, a Satana, al mondo. È l'epoca nella quale non si può transigere in nessun modo con lo spirito del male, senza tradire la causa del Redentore. È un dovere strettissimo, anche se dovessimo raccogliere le stupidi derisioni del mondo, anche se dovessimo urtare contro il suo orgoglio maledetto e i suoi usi balordi. Questo dovere incombe maggiormente sulle anime consacrate a Dio, che avendo avuto grazie singolarissime, hanno il dovere di corrispondervi. Corazin significa segreto, qui c'è il mistero. Bethsaida, casa dei frutti, dell'effusione, della misericordia. Cafarnao, casa di penitenza, città bella, veicolo di giocondità. Tre nomi che ci ricordano le case religiose, quelle di clausura, dove tutto è chiuso come in un mistero. Quelle di apostolato, dove si producono frutti di bene, si effondono le divine misericordie. E quelle di vita solitaria, dove si fa penitenza dei peccati propri e di quelli altrui, nella pace gioconda della grazia di Dio. Ora, a queste tre categorie di anime, Gesù rivolge il suo accorato rimprovero. Quando si rendono infedeli alla loro vocazione, veramente, se nel mondo si effondessero le grazie e le misericordie effuse in questi luoghi, il mondo sarebbe santo, ma le grazie sono una misericordia che il mondo rifiuta a priori e per questo di fatto non si rende capace di riceverne che piccoli sprazzi. Non si può dire perché Dio non dà al mondo le grazie che dà ai religiosi e perché non lo santifica tutto. Non si può dire così, perché Dio non sperpera i suoi doni. E non darebbe al mondo una grazia che andrebbe dispersa. Egli non gliela dà per non renderlo più colpevole. E per questo nel giudizio il mondo sarà più scusato innanzi alla giustizia di Dio. Ai religiosi e dalle anime a lui consacrate le dà perché quelle sono case dove chiama i suoi privilegiati. Sono case di misericordia. Ma questo stesso li rende più responsabili. Cosa deve dire Gesù alle anime che sono state ricolmate di misericordie specialissime e che arricchite di grazie eccezionali non rispondono al suo amore? Che cosa deve dire a quelle anime che sono state riscaldate dal suo amore in modo miracoloso con mille delicatezze di carità? Persuadiamoci che alle grazie bisogna corrispondere e che non si possono far cadere in vano senza meritarci una condanna terribile e senza remissione. Perché le anime non corrispondono alle grazie del Signore? Perché presumono di se stesse, si gonfiano vanamente, indagano con superba tracotanza quello che dovrebbero adorare e praticamente rifiutano la luce delle divine misericordie. Il Vangelo non si può intendere dai cosiddetti grandi del mondo perché essi hanno la testa come intontita dalle loro meschinità e sono avvolti dalla fitta cortina delle loro idee.
Gesù perciò si compiace dei piccoli di spirito, che in realtà sono grandi, e ringrazia il Padre di aver loro rivelato i misteri delle verità e dell'amore celati ai cosiddetti sapienti della terra. La sapienza e la prudenza umana è come nebbia che si leva all'orizzonte e impedisce il diffondersi dei raggi del sole. Gli uomini la credono sapienza, ma in realtà è stoltezza innanzi a Dio. Ne sa più un umile contadino pieno dello spirito del Signore che un dotto filosofo, il quale si perde nei vortici delle sue fantasie. E questo è un punto importantissimo e fondamentale per andare a Dio. Gesù mostra in se stesso la grandezza di questo principio. Egli si è umiliato, si è fatto piccolo per amore, e tutto gli è stato dato dal Padre. È povero innanzi al mondo, ma è ricchissimo innanzi a Dio, perché il tutto donatogli dal Padre è il suo Verbo che termina l'umana natura. È dunque la semplicità che trionfa nell'oceano dell'infinita luce, ed è attraverso la semplicità che questa luce si comunica. Il Padre la comunica ai piccoli e il Figlio la comunica a chi vuole. Siccome la sua volontà è fonte di bene, così è chiaro che la comunica non a capriccio, ma diffondendo il bene con la sua volontà, salvando e redimendo. Il bene raggiunge la creatura nel sacrificio. Il sacrificio avvicina la creatura al sommo bene. E per questo Gesù invita a sé tutti i sofferenti per ristorarli col dono della luce e dell'amore di Dio. La vita eterna sta nel conoscere il Padre del Figlio, come il Figlio incarnato conosce il Padre e lo glorifica. Egli si sottomette alla sua volontà e si umilia fino alla croce, accetta con mansuetudine il giogo come vittima e si offre alla croce. I suoi seguaci devono fare lo stesso, e poiché l'amore di Dio include quello del prossimo, debbono essere umili e mansueti. Amen. Passo al fioretto, che è molto bello adesso, se riesco a recuperare, sì. Al fioretto di oggi, è bellissimo. Come dice Claudio, dobbiamo sempre chiudere con un fiore. Allora a me questo bellissimo incarico, seguendo l'esempio di Gesù. La madre di Santa Margherita Lacocque, monaca della Visitazione rimasta vedova, si vide costretta a rimanere in casa con le tre sue cognate, invidiosissime delle sue buone qualità e della stima, di cui largamente godeva nel parentado e tra tutti i conoscenti. Il loro livore si riversava pure sulla figliola Margherita, che ne doveva trangugiare di tutti i colori e di tutti i gusti. La santa cercava di far tutto il possibile per accontentarle, ma la sua dolcezza, la sua umiltà ed obbedienza inviperivano maggiormente le sue tiranne, che proprio perché la sapevano tutta di Dio e così distaccata dal mondo da aborrirne ogni vanità, le ordinavano di partecipare alle feste in maschera e ballare con giovani. La poveretta, per rendere più tollerabile il gioco alla madre, accondiscendeva, ma la sua schiavitù diventava sempre più dura. Non poteva quasi più muovere passo senza il loro consenso. Nulla sfuggiva all'occhio attento e al cuore angosciato della povera mamma, che per il dispiacere finì con l'ammalarsi gravemente. Santa Margherita sapeva bene che il Signore non vuole il male, ma lo permette, lo tollera e ne trae un maggior bene. Per questo si esprimeva così: «O mio sovrano Signore, Se voi non l'aveste voluto, tutto ciò non sarebbe accaduto. Ma io vi ringrazio, perché voi lo permettete per rendermi a voi conforme. Scrisse anche, il mio sovrano Signore non mi permetteva di avere nemmeno un lamento, una mormorazione, un risentimento contro quelle persone, né permetteva che gli altri mi compiangessero e avessero compassione di me, dicendomi che egli così aveva fatto in vita sua e voleva che quando non si poteva impedire di parlarne, io dovevo dare loro tutta la ragione e a me tutto il torto, dicendomi ancora, come del resto era vero, che i miei peccati meritavano ben altro. Mamma mia, quanta umiltà, Signore.
Bellissimo. C'è anche Santa Teresa, la Beata Teresa, che fra poco sarà santa.
Di Calcutta, sì, ecco qua, dice, la carità esercitata quotidianamente deve essere colma di umiltà, di semplicità, di apertura, di generosità, di perdono, di sollecitudine. In generale dovremmo migliorare in cortesia, in comprensione, in maturità e anche in una più profonda fiducia reciproca. Pertanto sopportare in pace e perdonare le ingiurie e le incomprensioni per amore di Gesù crocifisso.
Bene, diciamo che qui abbiamo un'ora in meno che voi, abbiamo un po' di problemi con gli orari e per cui questa trasmissione va in onda in forma un po' ridotta, insomma, ha un po' meno spazio avevamo a disposizione. Comunque non solo saluto tutti voi, ma nelle nostre preghiere, per ogni giorno preghiamo anche per tutti i radioascoltatori della radio Buon Consiglio. E vi presentiamo alla Madonna, ecco che lei vede, sa, conosce ogni vostra necessità, ogni situazione dolorosa che c'è anche nella famiglia, vero, nelle famiglie, nella società. Ecco, è soltanto che dobbiamo pregare di più e offrire più sacrifici, anche tutte queste prove servano anche in espiazione dei nostri peccati, perché se fossimo più santi tutti quanti, non saremmo arrivati dove siamo arrivati, capite? Siamo tutti responsabili di questa situazione. Santa Teresa diceva, quel sacerdote non si comporta bene, è colpa mia, perché se io fossi più santa, lui non sarebbe caduto così in basso. Bene, santa giornata a tutti da Fatima, da Claudio.
E da Anna.
Ave Maria.
Ave Maria.